Ricorderete che ieri abbiamo parlato delle sentenze interpretative della Corte, distinguendo la mattina le interpretative di rigetto, il pomeriggio genericamente, scusate, per la seconda ora, non il pomeriggio, vi ho parlato di interpretative di accoglimento. Genericamente vi ho parlato di una categoria di interpretative di accoglimento. Oggi vorrei segnalarvi alcune tipologie e alcune tecniche, premettendo che queste sono terminologie inventate dalla dottrina, cioè sono le espressioni con cui la dottrina ha classificato queste pronunce. Le pronunce della Corte sono ovviamente pronunce emesse da un giudice, noi le classifichiamo, per cui può essere che in altri testi, o forse anche nel mio testo, non me lo ricordo, ci siano terminologie un po' diverse. L'importante non è il nomen, l'importante è il concetto e il funzionamento. Allora, se finite di chiacchierare, qual è il problema? Il problema è che, come abbiamo visto, la Corte parte da una disposizione, si riferisce a una disposizione, ma poi giudica sulla norma. Questa norma non la inventa la Corte. Questa è la prima cosa che dovete capire. E poi vedremo quanto è importante questo dato. La norma gliela prospetta il giudice. È il giudice a quo che nella sua ordinanza sta dicendo alla Corte qual è la norma che impugna. E questa norma è in sostanza derivata dal rapporto tra la disposizione e il caso che il giudice ha davanti. L'esempio che vi facevo ieri è il 2043, responsabilità per danno ingiusto. Quel gran genio, quel gran signore, quel bel figuro storico, quella espressione della nobiltà, e nonché delle case a Savoia, del principe Umberto e del suo degno ciuffo di figlio, hanno chiesto i danni alla Repubblica Italiana per l'esilio a cui sono stati condannati. Crozza, giustamente ieri sera diceva, è a noi chi ci risarcisce, che invece siamo rimasti. Una bella risposta, ma questa loro domanda, dal punto di vista giuridico, si basa sul 2043. Vedete? È una norma che è scritta sempre lì. Anzi, pensate che bello, l'ha emanata il babbo, re d'Italia, il nonno era. È stato il re d'Italia a emanare quella norma. È rimasta scritta così, nessuno l'ha toccata. E adesso nipote e pronipote si appellano al 2043 e pretendono di andare avanti a un giudice che spero che non morirà dal ridere, dicendo ecco il nostro caso, noi stiamo chiedendo il risarcimento per un danno ingiusto. Qual è il danno ingiusto? L'esilio. C'erano altri casi? No. È la prima volta, che spero anche l'ultima, che venga prospettato un caso del genere. Il giudice si trova di fronte a un caso nuovo e deve coniugare quella disposizione al nuovo caso e quindi deve creare la regola. Il problema è: esiste una regola per cui è ingiusto il danno derivante da una norma transitoria assunta dall'Assemblea Costituente? Cosa vuol dire quell'ingiusto? Questo è il problema che si deve porre il giudice. E nella sua attività di interpretazione deve capire se la parola ingiusto, concepita come elemento di qualificazione del danno dal 2043, si può applicare al caso concreto. E alla fine arriverà con una regola, che suppongo dirà che gli eventi storici e le norme costituzionali non possono di per sé creare danni ingiusti. Sono eventi politici. Non lo so che cosa potrà dire il giudice, lui lo paga, non me no, per cui ci pensi lui a trovare l'interpretazione. ma è un'attività di interpretazione, deve dare una risposta a questi due delinquenti, si chiamano delinquenti, no? Saroi, che fanno la loro domanda, no? E questa risposta la deve dare in termini di interpretazione del 2043. E questa risposta ha il formato di una regola. C'è o non c'è danno ingiusto? Deve spiegare perché il dal 2043 ricava una premessa maggiore da applicare al loro caso concreto, che potrà essere una premessa che dice il danno non è ingiusto qualora derivi da un atto costituzionale. Messa così. Al che l'avvocato del Savoia, tanto ha trovato i pivelli a cui portare via il sangue, gli dirà: ricorriamo alla Corte Costituzionale, ricordiamo, so già dove ricorreranno, alla Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo e in subordine alla Corte dei Miracoli. L'eccezione che possono prospettare al giudice, e magari se il giudice è debole di mente, ci casca e lo prospetta la Corte, è allora un'eccezione del 2043, nella parte in cui, per diritto vivente, il danno non può essere ingiusto se si basa su una norma costituzionale. Se il comportamento che ha provocato il preteso danno è basato su una norma costituzionale. Perché se no, dopodiché arriveranno i fascisti che dicono: ma come, hanno vietato le costituzioni del partito fascista e questo è un danno alla nostra immagine politica. E così via. Queste sono norme transitorie prese dall'Assemblea Costituente, cioè dal potere costituente. Le decisioni del potere costituente possono creare l'ingiustizia del danno? Beh, messi in questi termini, capite, non è una domanda tanto peregrina. Ed è anche un problema interessante a un certo punto. Molto di più di quei loschi figuri, che dovremmo prendere a ceffoni, dovrebbero essere presi. Però il problema giuridico può essere un problema giuridico interessante, perché è un problema che probabilmente non si è posto soltanto in Italia, si è posto in conseguenza di qualsiasi rivoluzione che ha dato luogo a un potere costituente, che ha dato luogo a alcune decisioni costituzionali. E queste spesso sono decisioni storicamente importanti, il processo di Norimberga, l'esilio, la condanna a morte di Saddam e così via. Vedete quante cose ci possono stare dentro a un problema che va molto al di là appunto dei loschi figuri suddetti. E allora questo problema può essere anche impostato in qualche modo dal giudice, e il giudice può arrivare anche a prospettare alla Corte un problema di legittimità costituzionale del 2043 in quanto non prevede. In quanto non prevede. C'è scritto nel 2043 che non prevede? No. Però è il diritto vivente. No? È il diritto vivente. E quindi il 2043 è stato per esempio dichiarato illegittimo svariate volte, pur essendo esattamente scritto così, ogni volta che i tribunali hanno trovato nel diritto vivente dei limiti al risarcimento del danno. Quando si è cominciato a parlare per esempio del danno biologico è il danno derivante sostanzialmente dal dolore, ma coppano il figlio, io, cioè, non è che mi metto a ridere, che bello, ne faccio un altro. Subisco un danno mio, e questo danno certe volte può essere un danno anche esistenziale, nel senso che uno può dire malattie, esaurimenti nervosi, eccetera, no? Allora, questo danno è risarcibile? La giurisprudenza diceva di no. La giurisprudenza sul 2043 ha delle pagine di truci, per cui c'è un prontuario, dicono: quanti anni ha il bambino? 3 anni. Oh, 3 anni, cosa vuoi? Il reddito non ne produce. Ha una speranza di reddito. Cosa fa il padre? L'operaio. E allora cosa vuoi che abbia speranza di reddito? Fosse figlio di un dottore sarebbe una cosa diversa. Bello, no? Ma è così che viene liquidato il danno negli incidenti e comunque nelle uccisioni delle persone. Di conseguenza spesso questo 2043 è stato attaccato dal giudice. Ma non perché fosse scritto nel 2043 il bambino figlio dell'operaio costa al massimo 3 milioni. Cosa che liquidano tranquillamente, no? Non c'è scritto così. Ma questo era il diritto vivente, questa era l'interpretazione consolidata, queste erano le prassi, che possono anche essere prassi amministrative, prassi dell'ANIA, dell'assicurazione. Il diritto vive così. E allora a un certo punto il giudice dice: questa è una indecenza, se il padre a causa della morte del figlio ha avuto, e questo è dimostrabile, un esaurimento nervoso, il tumore, la perdita di capelli e queste cose tremende, allora questo danno è un danno esistenziale, è un danno alla sfera della persona che va risarcito. Ma se lui lo riconosce, la Cassazione glielo dichiara infondato, perché il diritto vivente lo nega. E allora sono andati alla Corte Costituzionale ponendo la questione. È legittimo che il 2043 escluda, virgola, nel diritto vivente, virgola, non nel testo della legge, il risarcimento del danno biologico? E la Corte ha risposto sì, è illegittimo. Allora è stato il giudice a prospettare la norma, quella norma che è dichiarata illegittima, con la conseguenza che cancellata questa norma ne ricaviamo un'altra norma opposta. Il 2043, diceva il giudice, esclude per il diritto vivente il risarcimento del danno biologico. La Corte Costituzionale l'ha dichiarato illegittimo il 2043 con un'espressione tipica, nella parte in cui che cosa? Nella parte in cui, continua, non prevede. Capite il meccanismo? La conseguenza della sentenza è che viene aggiunta una norma, nella parte in cui non prevede che sia risarcibile anche il danno biologico. Punto. Questa è una norma nuova, è una norma, non una disposizione, anche se le parole hanno sempre un magico significato, non a caso questo è scritto nel dispositivo, disposizione, dispositivo, interessante, no? Sono atti di potere questo, è un potere la Corte Costituzionale, e così come il potere legislativo si esprime tramite disposizione, dispone, ordina, e quello si chiama disposizione, la Corte Costituzionale motiva e poi alla fine c'è un dispositivo, che è un atto di potere, quello che è la parte vincolante della sentenza, e questa parte vincolante contiene la norma nuova, è dichiarata legittima la disposizione nella parte in cui non prevede questa norma, la conseguenza è che questa norma è introdotta nell'ordinamento. Capite? Allora, se uno assume un punto di vista esterno, Baldo Pastore vi ha già parlato di punto di vista interno, punto di vista esterno, Hart, no, non importa. Se uno prende il punto di vista esterno e guarda come avvengono le cose nell'ordinamento giuridico, cioè non fa il giurista ma fa il sociologo del diritto, descrive il sistema giuridico, è ovvio che gli viene a dire ma la Corte Costituzionale, le sue sentenze sono fonti del diritto. Sono fonti del diritto nel senso che se la fonte di diritto è l'atto e il fatto che introduce nuove norme giuridiche, questa sentenza nel suo dispositivo, parlo ormai come Heidegger, nel suo distattino dispositivo, l'esserci del potere, ecco che diventa improvvisamente una norma nuova. È un atto di un giudice, giudice costituzionale, che introduce nell'ordinamento una norma nuova a livello di legge, perché va a cambiare il significato delle leggi. Nulla di nuovo, perché Kelsen, nella sua Stufenbau, aveva messo dentro nelle fonti anche la giurisprudenza, perché a chiunque veda le cose capisce che la giurisprudenza è fonte di diritto, è fonte di norme. Anche se noi costituzionalisti non insegniamo così, perché partiamo da una teoria degli atti normativi. Allora, partendo dalla teoria degli atti normativi, per noi gli atti normativi sono la legge, il decreto legislativo, il regolamento e bla bla bla, non la sentenza, perché quello si svolge non sul piano degli atti normativi, ma sul piano dell'interpretazione, della produzione di norme tramite interpretazione. Ma questo è un potere. È un potere separato, sta per i cavoli suoi, il legislatore non produce norme, il legislatore produce atti, questi atti sono potenzialmente creatori di norme, ma questa, la levatrice della norma dall'atto è l'interpretazione, e la levatrice è un potere separato. Uno è quello che mette incinta l'ordinamento, e poi c'è la levatrice che ti dà fuori il pupo. Il pupo normativo lo ti dà fuori l'interpretazione, questa mi sembra veramente ormai... Però la metafora funziona, fa capire il meccanismo. Il legislatore non c'ha il potere di incidere sui rapporti concreti. Questo, state attenti, è una cosa molto importante, perché spesso il legislatore cerca di fare. Soprattutto in passate legislature, qualche legislatore voleva intervenire su casi concreti, con leggi astratte. E ogni volta si è trovato di fronte al giudice che ha detto, un momento, tu poni la disposizione. La disposizione è potenziale fonte di norme, ma l'applicazione della disposizione spetta un altro potere dello Stato, al giudice. E in mezzo c'è la Corte Costituzionale, che ha una funzione fondamentale per il giudice, perché quando il giudice scopre che la disposizione non è applicabile, perché contrasta con la Costituzione, perché è palesemente incoerente, perché non ha senso, perché fa a pugni con il resto dell'ordinamento, perché è chiaramente ingiusta, non è che ha più l'atteggiamento di una volta dura l'ex dell'ex, cioè, mi dispiace, ma purtroppo la legge è severa e quindi ti condanno a morte per furto della mela. Oggi un giudice di fronte del furto della mela si rifiuta di condannare a morte, a parte che non ce la condanna a morte ovviamente, l'imputato, ma ha anche il potere di ricorrere alla corte dicendo ma non ti pare un po' eccessivo che se uno ruba 50 milioni di miliardi, caso Parmalat, se ne sta più libero, mentre uno ruba la mela va in carcere? Perché questo è un problema di giustizia, e il problema di giustizia diventa un problema costituzionale, come vedremo la prossima settimana, attraverso il meccanismo del giudizio di eguaglianza. Casi uguali si giudicano in modo uguale, casi diversi si devono giudicare in maniera, trattare in maniera diversa. Capite? Per cui la Corte Costituzionale diventa uno strumento del giudice per liberarsi del vincolo della legge, ma si libera del vincolo della legge, non soltanto del vincolo. La legge è pietra, la legge è cosa, è disposizione, ne ricava l'interpretazione, l'interpretazione la può fare il giudice, ma quando la sua interpretazione è bloccata, ecco che allora il giudice può rimuovere la disposizione e tutto ciò che si è costruito di interpretazione sulla disposizione. Il diritto vivente è prodotto dai giudici, ma il diritto vivente si chiama così perché è il modo con cui la disposizione ha finito con vivere. È il modo con cui viene applicata, è ciò che significa, ciò che normalmente è il significato dato. E allora il giudice può anche andare a attaccare la disposizione, non per la disposizione in sé, non per, come dire, colpa del legislatore, ma per come è stata interpretata dai suoi colleghi. È il suo modo per contestare il precedente. Noi siamo abituati a dire che in Italia non c'è il precedente, mentre in Inghilterra sì. Poi uno incontra un inglese e dice, ma voi c'avete il precedente? Ah, veramente, non saprei esattamente che cosa significa. Perché loro non sanno, loro lo fanno, non ne parlano. Quando fanno qualche dibattito, alla fine di questi bellissimi libri, ben rilegati, carissimi, qualcuno che tira le conclusioni e dice, mi dispiace, però in effetti questa cosa del precedente non l'abbiamo capita. Mentre noi diciamo non abbiamo il precedente, ma poi vediamo che il giudice, per slegarsi dal diritto vivente, che è fatto di precedenti, deve ricorrere alla Corte Costituzionale, esattamente come se fosse imposto dal legislatore. Nel 101.2 c'è scritto il giudice è soggetto soltanto alla legge. Lui infatti apparentemente impugna la legge, ma non sta contestando la scrittura della legge, non sta contestando ciò che ha detto il potere politico. Sta contestando ciò che hanno detto i suoi colleghi, cioè la giurisprudenza che si è consolidata sul punto. Queste sentenze si chiamano sentenze additive, nella parte cui non prevede. Si chiamano additive perché aggiungono una norma. Naturalmente sono le più contestate tra le sentenze della Corte Costituzionale. Più contestate perché si dice queste sentenze sono sentenze che producono diritto. Non solo, ma sono sentenze con cui la Corte Costituzionale va a correggere il testo delle leggi qualche volta. succede anche questo, vi leggo qualche caso. Cosa dite per esempio di un dispositivo che dica così? Giuramento nel processo. Una serie di sentenze della Corte Costituzionale, questa riguarda il processo civile. La Corte Costituzionale dice, il giudice impugna dicendo scusa, ma cos'è questa cosa del giuramento davanti a Dio? Ti pare un po' lesivo della libertà dei non credenti? Problema che ovviamente c'è. La Corte Costituzionale dice sì, è illegittima. Ma sentite il dispositivo. Dichiara la legittimità dell'articolo 251, secondo comma, del Codice di Procedura Civile. La norma è scritta proprio come si scrivono le disposizioni. Nella parte in cui prevede che il giudice istruttore, virgolette, ammonisce il testimonio sull'importanza religiosa, se credente e morale del giuramento e sulle, chiuse virgolette, cioè questo è l'inciso della disposizione che viene dichiarato illegittima, anziché stabilire che il giudice istruttore, aperte virgolette, avverte il testimone dell'obbligo di dire la verità ed elle, chiuse virgolette. Questo è il dispositivo. Scritto con la tecnica con cui si scrivono gli emendamenti. Questo è un emendamento, no? Onorevole collega, illustri il suo emendamento, io propongo che dalla parola tal dettagli alla parola tal dettagli sia sostituite con queste parole. Finisce con delle, perché delle segue poi delle conseguenze, eccetera. Ma le conseguenze vanno benissimo, quello che vuole essere, si vuole rimuovere è il riferimento alla responsabilità religiosa. Si vuole ablare, non soltanto ablare, cioè togliere, sarebbero sentenze ablative, ma sostituire con una nuova disposizione, con una nuova frase. B, seconda parte del dispositivo. Nella parte in cui prevede che il giudice istruttore, virgolette, legge la formula, due punti, virgolette ulteriori, consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio, se credente, e agli uomini, giurate di dire la verità, null'altro che la verità, virgolette, anziché stabilire che il giudice istruttore, virgolette, lo invita a rendere la seguente dichiarazione, altre graffe, consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza, chiuse virgolette. Caspita, voi capite che cosa significa una sentenza del genere? Non è che siano frequentissime, queste si chiamano sentenze sostitutive, un altro tipo. Sono caratterizzate dalla espressione nella parte in cui, anziché, c'è scritto questo anziché quest'altro, e si chiamano sentenze sostitutive. C'è tutto scritto nel manuale, ve lo garantisco. Sono tantissime. Qualche volta sono anche cose minime, cose abbastanza scontate. Sono vecchie cianfrusaglie rimaste dall'ordinamento. Il vecchio ordinamento, prevedendo che certe questioni che riguardano i giudici fossero fatte dal ministro, perché nell'ordinamento fascista così era fatto, è rimasta la legge, e allora la Corte dice no, guarda, non può essere più il ministro a dare questa autorizzazione, deve essere il Consiglio dei Ministri, deve essere il Consiglio Superiore delle Magistrature. Allora là è quasi un automatismo, perché è stata la Costituzione a cambiare il contesto normativo e quindi nessuno va a far tanto caso se la Corte dice anziché ministro, è illegittima la parte in cui dice ministro anziché Consiglio Superiore della Magistratura, uno non ci fa tanto caso, ma questa è la formula del giuramento, una formula del giuramento che è totalmente riscritta anche addirittura nell'espressione linguistica, no? E queste sentenze fanno un po' scalpore. Che potere ha la Corte Costituzionale di riscrivere le disposizioni? Questa non tocca più semplicemente la norma inventata dal giudice, tocca la disposizione, riscrive un pezzo di testo. Sono sentenze, queste veramente al limite dell'abigeato. Forse non è abigeato, è il furto di ruolo, ma il furto della vacca è lo stesso, in fin dei conti. Per cui la reazione è stata spesso piuttosto violenta anche da parte dei politici. Bisogna dire che, ancora non ve ne ho parlato, nella legge 87 c'è un articolo che dice, articolo 28, il controllo di legittimità della Corte Costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento. Questa è una norma che viene naturalmente sempre richiamata quando si vuole contestare la pronuncia della Corte. Che cosa vuole dire questa norma? Vuole dire che la Corte è un giudice e non un organo politico. Se la Corte sconfinasse sul terreno politico, chiunque le direbbe: ma che cosa fai? Tu sei un organo tecnico, non maggioritario, non rappresentativo, tu non puoi svolgere funzioni politiche, la politica è riservata al sistema rappresentativo, tu non sei rappresentativo, fatti gli affari tuoi. Ed sarebbe un discorso del tutto perfetto, per cui la giustificazione che si dà al carattere non rappresentativo della Corte Costituzionale è proprio quella: non ha carattere rappresentativo perché deve applicare la Costituzione e non deve esprimere opinioni politiche, ma è un giudice e deve esprimersi in termini di valutazioni giuridiche, tecniche. Per cui l'articolo 28, nella sua scrittura così un po' aerea, no? Non deve esprimere valutazioni politiche, non deve entrare nella discrezionalità del legislatore, dice delle cose, non benissimo, ma dice delle cose che vorrebbero mettere un paletto alla esondazione del potere della Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale può dire una legge illegittima perché viola quella norma costituzionale, ma non può dire una legge illegittima perché fa schifo, o perché è ingiusta, o perché non tiene conto delle esigenze della popolazione, bla bla. Questo non lo può fare perché non è un corpo politico. Allora, di fronte a queste sentenze, la reazione che hanno avuto gli stessi parlamentari è stata acida. In almeno due occasioni è stata proprio al punto da provocare proposte di revisione costituzionale. Questo è avvenuto quando la Corte Costituzionale ha fatto una sentenza sul potere della Corte dei Conti di sollevare questioni di legittimità in fase di controllo. Vi ricordate, la Corte dei Conti controlla gli atti del potere esecutivo, del governo, prima della loro entrata in vigore. E questo potere è un potere che si esprime con rifiuto di legislazione e il governo può chiedere la legislazione con riserve. La vecchia legislazione, prima che fosse introdotta la legge 100 dell'88, che è stata una risposta a questo problema, prevedeva che il controllo della Corte dei Conti fosse fatto anche sugli atti con forza di legge. Per cui la Corte dei Conti potrebbe bloccare l'emanazione di un decreto legislativo. E la Corte Costituzionale aveva detto: in quella fase la Corte dei Conti è un giudice e quindi può sollevare questioni di legittimità costituzionale, come dire, può bloccare il decreto legislativo e impugnarlo di fronte alla Corte Costituzionale prima ancora che entri in vigore. Questo ha creato scandalo. E notate che la Corte Costituzionale in quel tempo aveva in mente qualche modo un po' disperato di far valere la Corte dei Conti anche come giudice che non consentisse l'enorme debito pubblico, cioè consentisse di bloccare gli atti del governo che creavano debito pubblico. Questo era la visione istituzionale e quindi era ispirata a un principio di equilibrio di bilancio che sta scritto in Costituzione, articolo 81, e che è stato tante volte evaso da creare un debito pubblico di una cifra che non riesco a ricordare perché non mi sta in testa, tanto grande. Questa è stata la prima occasione. La seconda occasione è stata su una questione che riguardava il processo penale. Questa molto più recente, e in particolare sul ruolo dei pentiti nel processo penale, processi di mafia, eccetera, che aveva messo la Corte Costituzionale a dire delle cose che andavano contro in pieno a quello che stava facendo la maggioranza di governo. In queste due occasioni il Parlamento ha reagito, e ha reagito al punto di proporre delle revisioni costituzionali che toccassero le norme sulla Corte Costituzionale. E lì si è visto qual è il problema. Le stesse cose erano successe in Germania. Erano successe in Germania a partire dagli anni 50. Quasi subito il legislatore era intervenuto dando alla Corte tedesca degli strumenti, delle tipologie di pronunce che essa aveva elaborato in via di prassi, cioè le ha riconosciute in via formale le pronunce che la Corte aveva prodotto in via di prassi, cercando di dargli gli strumenti di cui aveva bisogno. Per esempio in Germania la Corte Costituzionale può dichiarare la incompatibilità di una legge con la Costituzione, ma senza effetti immediati. Questo consente al Parlamento di provvedere in tempo a modificare la legge, una specie di avviso al Parlamento. Guarda che la tua legge è illegittima, verrà disapplicata nel giudizio inter partes, ma non ha effetti di sistema. Questa che cosa consente di fare? Il Parlamento taglia le pensioni, il vecchietto Pirzillo impugna, va alla Corte di Costituzionale e la Corte Costituzionale dice sì, tu c'hai ragione, però dichiaro la legge incompatibile e il Parlamento ha un anno di tempo per adeguarla. Il che vuol dire che il Parlamento ha tutti gli strumenti per evitare il buco di bilancio. Se non gli dai questo strumento, i casi sono due: o la Corte dice non vedo, non sento e non parlo, e quindi fa finta di non accorgersi del vecchietto, oppure dice il vecchietto c'è ragione e dichiara la legge illegittima. Quanto costa? 30.000 milioni di euro. Bello? No? Allora, voi capite che il problema è un problema di rapporti tra poteri. Un Parlamento che ha il senso delle istituzioni si rende conto che la Corte Costituzionale non è un rompiscatole messo là da una disgraziata Assemblea Costituente, ma fa parte del sistema, e cerca di capire come strumentare la pronuncia della Corte Costituzionale in modo che non creino problemi al sistema. Invece che cosa hanno pensato di fare? Meriterebbe leggerle queste, io anche devo dire la verità, ci ho scritto delle cosine spiritose su questa cosa, meriterebbe leggere queste proposte di legge costituzionale per rendersi conto della crassa ignoranza di questa gente, che ci rappresenta, e siccome ci rappresenta è il nostro specchio e ci sta dicendo che siamo crassamente ignoranti noi che li votiamo, no, perché non sono stati messi da un concorso ippico, sono stati eletti. Cioè, le più nobili delle proposte tendevano a dire la Corte Costituzionale può pronunciare solo l'illegittimità di una legge e non interpretarla, il che è fantastico. Perché il giudice che giudica senza interpretare è un mito che esiste nella cultura ingegneristica di questo paese, tanto è vero che qualche ministro ingegnere ha anche pensato di metterlo su una proposta di legge e tutti dicono che divertente, è anche un po' tragico, ma che ci sia una proposta costituzionale che dice che la Corte non può interpretare fa ridere. Ma poi, tra l'altro, è autolesionista, perché quello che non si capisce è che questa tecnica di pronuncia consente alla Corte di fare altissima chirurgia invece di bassa macelleria. Cioè la Corte ha elaborato delle, la Corte e anche i giudici e anche gli avvocati che stanno a fare il loro mestiere a questi livelli, hanno elaborato strategie per rimuovere le norme tagliandole col bisturi e tirando fuori dall'ordinamento solo piccole ipotesi. Siccome nascono questi giudizi tutti da casi concreti, più l'avvocato e il giudice riesce a fotografare la norma sul caso concreto, più per la Corte è facile togliere quella norma dell'ordinamento senza provocare grossi buchi. Vi facevo ieri l'esempio dei permessi di maternità. Se io chiedo al giudice di impugnarmi la legge nella parte in cui io, avvocato, riguarda la mia cliente, per cui io dico, chiedo che sia dichiarata illegittima nella parte in cui non consente al marito, al padre, di starsene a casa ad adattare il figlio, nel caso in cui la madre, e ci aggiungo la fattispecie, è trattenuta all'estero, è in carcere, ha perso il latte per una malattia, benissimo. Allora, l'eccezione che muove il giudice è un'eccezione che ha una norma e che è la norma del caso concreto. E la norma del caso concreto tende a fotografare il caso concreto. Quello che io chiedo alla Corte è di crearmi una norma additiva che mi dice che è legittima la legge nella parte in cui esclude dai permessi di allattamento il padre nel caso in cui la madre sia trattenuta in carcere. Punto. Qual è la conseguenza di quella modificazione, di quella additiva? Quante persone potrà riguardare? Quante sono le madri in carcere che sono in fase di allattamento? 10? 50? 100 in tutta Italia? Non saranno tante di più. Fine. Se tu non mi dai questo strumento, io non ho il bisturi, ho soltanto il coltello di macelleria. Per cui, devo dire, è illegittima la legge che vieta, che limita i permessi di maternità solo la madre, punto. Qual è la conseguenza? Tutti. Siccome i figli li fanno generalmente in due, adesso ci sono delle eccezioni, ma insomma, si fanno in due, questo vuol dire che il 100% dei casi rientra nell'applicazione di questa sentenza. Chi ha perso? Ha perso il giudice? No, perché tanto il giudice chiude il suo caso tranquillamente e l'avvocato è felice lo stesso. Ha perso la Corte Costituzionale? No, pertanto la sentenza l'ha fatta. Chi ha perso? Il legislatore. È il legislatore che si vede demolire l'unità della legge, invece che togliere quella unica parte che non funzionava. Per cui è autolesionismo. È autolesionismo dal punto di vista del legislatore, dire non puoi fare le sentenze additive. La Corte non le fa volentieri le sentenze additive. La Corte ha cercato mille volte di fare sentenze cosiddette esortative. Esortative nel senso di lanciare moniti. Ci sono cataste di esempi, no? Di sentenze che dicono, un'ultimissima è uscita, casi di necessità, non me lo ricordo. Sentenze che dicono, guarda, la legge sarebbe illegittima, sarebbe di per sé illegittima, ma siccome è una norma transitoria, ma siccome c'è uno stato di emergenza, classica la legge 15, sentenza 1582 sulle misure antiterrorismo delle Brigate Rosse, no? Carcerazione preventiva, go, la Corte dice che sono misure spropositate, ma la situazione è spropositata. Ogni mattina si apriva la radio e si sentiva quanti avevano ammazzato. Si può andare avanti così? No, misure di urgenza eccezionali, tipo le misure americane, Patriot Act e così via, perché c'è un attacco terroristico, c'è una, come dire, una diminuzione, una compressione delle garanzie costituzionali, fino a un certo punto, e io dico, va bene, è legittimo, purché transitorio. C'è una misura che deve sparire. E questo è un monito al legislatore, in un modo come dire, guarda, attenzione che questa legge è pesantemente incostituzionale, cambiala, esci subito dall'emergenza, smettila col regime transitorio. Se il legislatore non risponde, la prossima volta viene data una sentenza di accoglimento. Questa è la logica. Quante volte la Corte ha provato a farla? Decine, centinaia di volte. Quante volte è stata seguita dal legislatore? Mai. Il legislatore è sordo. C'è proprio uno scollamento del... Non perché non sappia che c'è la sentenza, perché c'è un servizio della Camera e del Senato che distribuisce le sentenze, sono mandati la Commissione, è competente e così via. Dibattiti rarissimi, e generalmente quando c'è un dibattito è la Corte sta occupando spazi indebiti e bisogna reagire. Cioè è proprio la cattiva, come dire, educazione alle istituzioni che hanno le nostre istituzioni. Questo è il dato drammatico. E dopo vediamo tutto ciò nei conflitti di attribuzione.